Questa è una partita che vogliamo anche dedicare soprattutto ai nostri tifosi, perché oggi l'accoglienza che c'è stata allo stadio sicuramente è stata da brividi.
Dove sono i Conte out? La muffa, fate in tempo a tornare, la muffa dovete fare.
Dobbiamo convocare la banda.
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Lukaku vede l'altro lato, la velocità per lui non è un problema! E fa 3-0! Lukaku! Qui la specialità della casa!
Se ci avessero detto un anno fa o tre mesi fa che a questo punto della stagione eravamo secondi in classifica, credo che tutti avrebbero fatto i salti di gioia. Questo però non ci deve far stare contenti e felici in questo momento, perché avevamo il derby. La partita sbagliata è stata quella di Spezia. È stata una settimana difficile, ma ci riprenderemo.
La sua più bella vittoria sulla panchina dell'Inter, questa.
Ma io mi auguro che la vittoria più bella debba sempre arrivare, ecco. Sicuramente è stata una bellissima partita. Non dimentichiamo che era un derby, quindi c'era il campanilismo che a Milano è sempre molto sentito. Al tempo stesso era, dopo tantissimi anni, un derby d'alta classifica.
I'm very happy.
L'Inter è cominciata a cambiare con l'arrivo di Spalletti. Spalletti 2 anni e poi Mister Conte adesso l'anno scorso e quest'anno. Si stanno aggiungendo i pezzi e solo il lavoro in campo ti porta a certe cose. E poi servono gli anni, servono le partite, partite sbagliate, giorni infelici, serve tutto. Poi tutto fa broda, Tutto fa broda.
E andiamo subito con il radio tweet del signor telecronista del derby.
Ma ho appreso stamattina, leggendo l'ottimo di Pollina, che c'è stato il pareggio fra i figli di Maldini e Renzi, 2-2. Non so perché non abbiano venduto i diritti televisivi di questa sfida, che avrebbe, secondo me, fermato l'Italia. Comunque faccio un bocca al lupo in generale a tutti i figli d'arte che si portano dietro sicuramente della vita qualche corsia preferenziale, sicuramente una condizione sicuramente migliore di chi magari non ha i mezzi per poter arrivare. Questo è un tema enorme, ma al tempo stesso si portano dietro anche dei cognomi un po' ingombranti, no?
Sì.
In termini di paragone, in termini di popolarità, e quindi da questo punto di vista invece, insomma, il sogno, forse impossibile, l'utopia è che ogni persona venga valutata indipendentemente dal suo passato, dal suo cognome, da tutto il resto. Quindi faccio un grande in bocca al lupo per queste due carriere e per tutte le altre di tutti i figli d'arte, e anche non per i non figli d'arte, che hanno il problema inverso, che è molto grande, che magari non riescono nemmeno ad avere in qualche caso la possibilità di provare in una scuola calcio.
Invece Missy Iapichino, che pure è enorme figlia d'arte, ringrazio pure lei di questo radio tweet, che potrebbe essere piaciuto anche al professor Severgnini. Ciao Beppe.
Ciao.
Buongiorno. Ciao.
Senti, sul Corriere della Sera di lunedì scorso avevi spiegato, con una visione sul futuro, perché e come l'Inter avrebbe vinto il derby. Riassumendo, Conte è un bravo allenatore o un grande allenatore?
Allora, il riassunto è molto semplice. Si chiama Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic, Lukaku, Lautaro. Sai cosa ho pronunciato io?
Sì.
I titolari. Una formazione, io era da quanti anni, da bambino, quella dell'Inter la sapevamo tutti in memoria, e qualcun'altra, quella del 2010, ce la ricordiamo. Se la trasmissione che si stanno ascoltando, invece che Pierluigi e Carlo, ci fosse ogni volta uno diverso, non avreste gli stessi automatismi. Figuriamoci una squadra di calcio. Quindi la prima cosa che festeggio e che ho detto è che l'arrivo di Perisic, io ho sempre pensato che era lì alla vigilia della gioia, si vedeva negli occhi quant'era, e a tutto, al destro, al sinistro, al colpo di testa, al fisico, alla corsa, e Eriksen che era blasfemo, è colpa di tutti, dei tifosi che rompono, dell'allenatore che è ansioso qualche volta, dello stesso Eriksen, forse era troppo timido. Però ragazzi, ieri quel decimo di secondo in cui ha aspettato a passare la palla a Perisic è quello che i tifosi vedono, quel decimo di secondo vale il biglietto della partita.
Esattamente, fotografia migliore non poteva esserci. Quando ho visto quell'azione lì, mentre il professor Pardo la raccontava, ho detto: ma guarda cosa ha fatto Eriksen, gli ha dato la palla con il contagiri che solo i grandi usano. Ma questa è la formazione titolare, Pier, secondo te, come dice Beppe?
Sì, è la formazione titolare, lo conferma anche empiricamente il fatto che è la stessa squadra che è stata schierata contro la Lazio in due partite che non sono assolutamente, erano due scontri diretti, Inter li ha vinti, erano anche partite decisive. Sai che mi accaloro molto sul tema Lukaku, ma ripeto, non perché Lukaku sbaglierà altre 10-20 partite decisive nella sua carriera, ma si è creata un'etichetta su questo giocatore che secondo me era sbagliata. È un giocatore come tantissimi altri che nelle partite decisive a volte fa molto bene, e succede spesso, qualche volta sbaglia, ma non per questo è uno che sbaglia sempre le partite decisive, e in questo anno e mezzo in Italia secondo me ci sono tantissimi esempi. Senza i suoi gol l'Inter non sarebbe arrivata a giocare la finale di Europa League che lui sblocca e poi fa anche un autogol, certo, però intanto l'aveva sbloccata, magari con una difesa diversa finiva 1-0. Sì, è la formazione titolare, sicuramente Perisic merita una sottolineatura particolare, perché è un giocatore che è cresciuto tanto e che quest'anno evidentemente ieri Conte l'ha raccontato. La partita di Milan-Inter è stata interessantissima. Pioli e Conte hanno detto tante cose.
Sì.
Conte ha detto che quest'anno ha trovato un Perisic completamente diverso, che lui l'ha sempre visto come quinto, che ormai è l'espressione che usano tutti, cioè come esterno di centrocampo. Probabilmente Perisic all'inizio non era convintissimo, si sta convincendo. Il lavoro di Conte sui giocatori, che per me c'è sempre stato, anche nei momenti difficili, il lavoro sul gioco così, nel senso che quest'Inter non è che sta costruendo qualcosa che rimarrà nei manuali della storia del calcio, ma
a me piace tantissimo, tu lo sai.
No, gioca bene, però dire, Beppe, immagino che non gliene possa fregare di meno di costruire teorie future per la storia del calcio. L'importante è portare a casa i trofei, e l'Inter lo sta facendo perché Conte anche nei momenti difficili aveva cominciato a lavorare sui giocatori, li aveva migliorati. Barella è un giocatore che sta crescendo tantissimo, Bastoni è un giocatore praticamente inventato da Antonio Conte con questa qualità e questa regolarità, Perisic si sta riscoprendo, Lukaku, manco a parlarne, è un giocatore che era forte prima e che Conte sta esaltando. Quindi sì, sono questi 11, in questo momento sono questi 11. La grande novità è Eriksen,
che tra l'altro
la grande novità è l'armistizio fra Eriksen e Conte, che è un armistizio virtuoso. La parola compromesso è una parola che...
Ma perché Conte avrà il suo carattere, ma mica è fesso. Cioè, se un giocatore
l'ho sempre difeso anche nei momenti difficili, ma lo penso. Penso che tutto possa essere Conte, meno che un autolesionista che ha una gemma in squadra e non la fa giocare perché gli sta antipatica. Io questa cosa non l'ho mai pensato.
Certo, ma comunque quanto dicevi tu è quello che ha scritto Beppe una settimana fa, no? Il grande allenatore è quello che migliora i giocatori. Questa è l'identikit del grande allenatore che... Ora abbiamo sdoganato, è Antonio Conte. La domanda però, Beppe, è: adesso Conte era allenatore anche degli interisti?
Allora, la risposta te la do fra un secondo. Dico che in quel pezzo, grazie ad averlo ricordato, io dicevo che il grande allenatore alla fine deve vincere, perché Hector Cooper era fascinoso, ha vinto partite importanti, è arrivato alla soglia, però devi passarla alla soglia. E quindi Mourinho è stato un grande allenatore perché ha vinto quello che ha vinto, eccetera, eccetera, nella storia. Quindi il calcio, la cosa che mi piace della vostra professione, io lo guardo da fuori, sono incompetente, però è questa semplicità. Cioè, ragazzi, devi vincere. Allora, passi da bravo a grande. Secondo me Conte è un bravo, forse bravissimo allenatore. Io l'ho messo in copertina sui miei interismi l'anno scorso, gli ho dato il benvenuto all'Inter, ho solo detto, e lo ripeto, che deve, ha un difetto, non deve continuare a lamentarsi quando le cose vanno un po' meno bene. Quella frase, ho trovato un prodotto preconfezionato,
sì,
è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Quindi io non ho mai trovatevi una volta che ho detto che l'Inter deve rinunciare a Conte. Mai detto. Anzi, cara grazia che ce l'abbiamo, è bravissimo.
Senti, già che sei qui, qual è il peso specifico di Lukaku nella, così, nel, nell'interismo?
Allora, Lukaku è la prova che Conte vede lontano e che aveva in mente un sistema di gioco. Io tra l'altro ringrazio in diretta Pierluigi perché ieri dava voce ai nostri pensieri. Lui lo faceva da neutrale, come è giusto che sia. Quell'inizio di secondo tempo ha detto giustamente, cioè, che cioè, Handanovic, che non è che stiamo citando molto, ma ricordiamoci che se uno di quei tre tiri entra, e Ibra ha fatto un colpo di testa pazzesco, cioè, non esatto. So, sarebbe stato interessante vedere come l'Inter avrebbe reagito a quell'inizio di secondo, e Pier l'ha detto chiaramente, grazie Pier. Quindi Lukaku è fondamentale e lì veramente è tutta la visione di Conte. Io ne aggiungo uno però, che forse in finale, Lautaro. Guardate che Lautaro nell'Inter di una volta rischiava di diventare il Recoba dell'area di rigore, in cui tutti capivano che aveva dei numeri pazzeschi, però era sempre lì. Ecco, no, adesso lui invece è là, non è lì, è il centravanti che tutti vorrebbero. Sì. Infatti gioca titolare nell'Argentina, non nel Pergo Crem, nel Pergo Lettese, certo. Cui voglio molto bene, peraltro.
Deve diventare più continuo.
Bravo.
Però ultimamente lo è. Queste due partite, che ripeto, non sono due partite banali, perché insomma Lazio e Milan sono due delle sette sorelle, per me sono due della fascia alta delle sette sorelle. Quindi sono due scontri diretti clamorosi che l'Inter ha vinto. E Lautaro ha fatto tantissimo in queste partite, come ha fatto tantissimo Lukaku, che per me è un uomo squadra, lo vedi da tante cose, uno che va a esultare con la panchina, cioè lo vedi proprio che è un leader, è un attaccante che segna e che è generoso, capisci? Queste due caratteristiche spesso dei calciatori, degli attaccanti, non le trovi. Addirittura la generosità può essere certe volte considerata e scambiata per un limite in un attaccante. Lukaku è anche questo. Poi qualche gol lo sbaglierà sempre, perché spende talmente tante energie che qualche gol lo sbaglierà sempre. E Handanovic sì, perché quei 52 secondi con quelle tre parate, quei tre minuti di inizio del secondo tempo tra le 16.06 e le 16.09 di ieri, in cui il Milan ha costruito tanto e meritava il gol del pari, hanno cambiato il derby. Sì. Il derby l'ha cambiato uno dei giocatori più discussi dell'ultimo periodo dell'Inter, questo è indiscutibile, e lì poteva girare. So che adesso sentiremo anche per Legatti. Il Milan è stato sconfitto nettamente, il risultato è giusto, ma è chiaro che lì la partita poteva realmente girare, e quella curiosità che dice Beppe, onestamente, correttamente, ce l'abbiamo tutti di sapere che cosa sarebbe successo, perché sai, le partite girano anche dal punto di vista della testa. E quindi sliding doors.
Sì,
oppure
però,
match point, quella famosa pallina,
cioè, la famosa pallina che cade di polla del naso. Sì, io continuo a pensare che insomma l'Inter ieri fosse troppa roba per il Milan, o almeno per questo Milan. A me continua a sembrare una meravigliosa, e ripeto, a me l'Inter, anche dal punto di vista estetico, piace tantissimo, perché io apprezzo quel tipo di calcio, mi piace quella roba lì. È una meravigliosa squadra da botte via, perché insomma è chiaro che per mille ragioni anche anagrafiche questa squadra nasce per vincere quest'anno, completa, pronta, matura, ripeto, secondo me pure bella. L'unico dubbio in questo suo ruolo di favorita, che a questo punto ha con tutti i crismi, sta in una materia di elezione di Beppe Sernini, cioè nell'interismo.
Ma no, io no. Credo che poi gli interisti sono anche quelli del 2010, e quindi abbiamo saputo vincere senza trionfalismi, e io sono molto contento. L'altro giorno parlavo con Mario Sconcerti, abbiamo fatto una conversazione sull'interismo che uscirà sul Corriere nei prossimi giorni, e Mario Sconcerti mi dice: vabbè, ti rendi conto che hai inventato una categoria filosofica? E gli ho detto sì, e ne sono orgoglioso, perché ho cominciato nel 2002 e io non sono saltato sul carro dei vincitori. Io spingevo il carro, aiutavo a spingere il carro degli sconfitti, che è un'altra cosa. Quindi adesso un po' di soddisfazione e un appunto. Io in questo sono un po' più d'accordo con te, Carlo, che con Pierluigi. Io trovo che l'Inter sia, anche quando gioca, anche bella da vedere. Io di squadre in Europa, io guardo molto calcio, cioè che possano andare, danno l'impressione di poter andare in porta sempre. Io francamente non ne vedo molte.
No, beh, io parlavo dell'autunno, che non è stato un autunno facile, perché l'Inter è uscita dalla Champions League col quarto posto, e perché sul piano del gioco tante volte è stato riproverato a Conte di non essere un allenatore che produce qualcosa. Ma guarda che gli allenatori che hanno prodotto innovazione
sono pochi nella storia del calcio, eh. Ultimamente Guardiola, prima Sacchi, lo stesso Capello non è un allenatore che pure io stimo alla follia, che, o Allegri, non sono allenatori che hanno prodotto innovazione dal punto di vista del gioco, ma quando gli allenatori cominciano a migliorare i calciatori, e questa cosa secondo me anche nell'Inter non così sicura dell'autunno si vedeva, perché Bastoni era già lì, perché Barella stava crescendo, perché Lukaku stava crescendo, questa cosa lui ce l'ha sempre avuta, no? Cioè stare un momento in cui l'Inter magari non giocava bene a livello di gioco di squadra, ma i giocatori cominciavano a crescere. Oggi questa cosa ce l'hai avuta. E un altro che devo dirti è Skriniar, del quale si parla poco. Skriniar torna al 65esimo minuto, qui adesso proprio cito a memoria gli appunti del telecronista, spero di non sbagliare, al 65esimo minuto della partita contro il Torino, e da quel momento non esce più. E da quel momento, da quella partita, ricorderai che l'Inter stava rischiando di perdere in casa contro il Torino, gira parecchio della stagione, almeno in campionato dell'Inter. Skriniar è un altro giocatore completamente recuperato.
L'Inter, quindi, non subisce più gol, Pierluigi.
Poi sull'estetica del gioco io sono d'accordo, sai che il mio modello è il Manchester United di Ferguson, quindi
no,
io,
ma chiaro.
Anche se ho un programma con il nome Tiki-Taka, in realtà a me il Tiki-Taka inteso come modulo di gioco non è che mi faccia impazzire. Io ho sempre preferito e continuo a preferire l'Arsenal di Wenger, il Manchester di Ferguson, le squadre che amano il gioco verticale.
Sì, lo so, però non siamo molto di moda, sai che non siamo, ma perché? Perché la moda è quella della costruzione dal basso col portiere, salvo poi accorgersi a Oporto che magari forse meglio di no. Sai che il possesso palla, sai che devi andare in porta con la palla dopo mille passaggi. Io invece a me piace tantissimo. Trovo estremamente sexy vedere una squadra che in porta con tre passaggi.
Ha tirato fuori una cosa interessantissima che Conte, a proposito del post partita di DAZN di ieri, ha confermato, e secondo me è veramente interessante. Cioè l'Inter in questo momento sta alternando, riesce ad alternare nella stessa partita momenti e situazioni. C'è stato un momento dopo il gol dell'1-0 e complessivamente dall'inizio in cui faceva pressing alto. C'è stato un momento in cui erano più in difficoltà nella parte finale del primo tempo, e Guidolin ha sottolineato il fatto che si cominciasse a scegliere i rilanci lunghi da parte del portiere. Questa alternanza, e Conte l'ha confermato, il post partita l'ha confermato, e ha anche fatto capire che probabilmente alcuni vizi dell'autunno derivavano anche da un eccesso di pressing alto, e quindi da una squadra più aperta e più scoperta. E alternare, giocare più partite negli stessi 90 minuti è una qualità delle grandi squadre, e l'Inter sta provando a tracciare questa rotta, secondo me molto bene.
Io la trovo un tratto di grande modernità, anche se può sembrare il contrario. Saluto Beppe Severgnini, facendo però notare a Beppe che avevo pregato Pardo di chiedere a Conte cosa provava ad essere te l'ho chiesto venerdì, ti ho chiesto per favore, gli puoi chiedere cosa si prova ad essere irrilevante.
Poi è strano perché il mio telefono prende sempre bene, ma quel momento
non gliel'hai chiesto però dopo partita cosa si prova a vincere un derby da irrilevante. Cosa si prova a vincere un derby da irrilevante? No, Beppe, ti saluto, ti ringrazio, l'Inter irrilevante magari vincerà questo campionato.
Vediamo. Io credo che le cose vadano bene e che soprattutto sia una squadra, ci sia una novità nel calcio italiano. Io continuo a pensare che per il bene, pensate ai bambini juventini, non sto scherzando, avere non è salutare vincere sempre per nessuno. E allora avere un adolescente che pensa che il campionato si gioca solo per vincere, una volta può succedere, per fortuna di tutti, sottolineo di tutti.
Senti,
anche in politica, insomma, un po' d'alternanza, no? Dicono quelli che si intendono di politica che l'alternanza anche a livello amministrativo tra forze diverse, insomma,
può funzionare.
È sempre uno stimolo. Poi il riferimento lo diciamo, che magari qualcuno non l'ha colto, tu sei sempre un po' critico, sembri De Gregori. L'irrilevante è riferito, ascoltatori lo sapranno,
alla famosa affermazione del signor Zhang dalla Cina, che ha detto attività irrilevanti per noi basta così. Grazie Beppe Severgnini, grazie davvero, un abbraccione. Abbraccione che mandiamo anche per consolarlo in questo caso a Carlo Pelegatti. Ciao Carletto.
Sì, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio a te.
Io so che gli adolescenti dal 90 i 30 anni di Berlusconi si sono divertiti molto, però andiamo avanti, dimmi.
Senti, ma è il lunedì dei sogni infranti?
È lunedì, che è un lunedì molto meno tragico del lunedì del post La Spezia, molto meno tragico. Lì mi ero veramente visto male. Ieri il Milan ha perso netto, non sono un giapponese nella giungla, ma la squadra ieri ha avuto una reazione, se andate a vedere per quello che contano, perché poi i numeri bisogna vederli sempre, non quando fanno comodo. 60-40 per possesso palla, 8 tiri in porta contro i 6, là c'è un 3-0 che canta, che bello dà il senso della, della prestazione dell'Inter, ben inteso. Ma io direi che, dato che, come dicono in economia, la, l'agitazione è il peggior nemico della concentrazione, agitarsi adesso non serve, bisogna stare vicino alla squadra. Io, secondo te, sono più agitati quelli a 40, 41, 42, 43 punti o noi a 49, secondo voi? Secondo voi? Secondo me sono più agitati quelli a 40, 41, 42, 43.
Sì.
Adesso c'è questo.
Ma sta rimontando,
no?
Però.
Sì, dipende,
stanno
dipende,
rimontando,
Carlo.
E con il Milan, e con il Milan che ha, ha vinto 4 sulle, delle 8 partite dell'ultimo, è riuscito ad ancora 6-7 punti. Perché poi passata la Roma, che è un'altra chiave, poi sì, con tutto rispetto per l'avversario, sulla carta volevo solo rapidamente ricordarti: Udinese, Verona, Fiorentina, anzi Napoli, Fiorentina, Sampdoria, Sassuolo, Genoa e Parma. Quindi poi il Milan potrebbe incrementare o ottenere questo vantaggio. Quindi sì, se però se incominciamo a metterci tutti, tutto, vedere tutto nero, cambiare moduli, eccetera, secondo me non si va da nessuna parte.
Dicevi, Pier?
No, io penso che è tutto un fatto di aspettative. Ieri, prima che arrivasse Pioli, e poi Pioli ha usato praticamente le mie stesse parole, ho detto quello che penso. Quello che penso è che oggi il Milan deve, e il lavoro di Pioli, deve essere quello di gonfiare il petto e di far capire a questa squadra che sta facendo qualcosa di molto molto importante e che ha ancora tanto da dire in questo campionato. Il campionato non è finito, non è finito. E poi c'è l'Europa League, cioè, il Milan secondo me deve essere orgoglioso del percorso che ha fatto fino adesso. Era una squadra che partiva con un obiettivo che era il quarto posto, credo, Carlo, no? Tornare in Champions League è un obiettivo.
E io
oggi
su questo lo contesto sempre un po' da milanista, perché quando tu il Milan punti al quarto posto non va bene. Io punto sempre allo scudetto e poi di settimana in settimana eventualmente scendo di obiettivo.
Vabbè,
ma se il mio cavallo da corsa appunto per arrivare per i primi tre non va bene, secondo
e
me.
Allora diciamo che l'obiettivo di Carlo dista 4 punti, ma se anche quell'obiettivo di Carlo non si dovesse, glielo auguro ovviamente, realizzarsi, però il Milan sta facendo delle grandi cose e le sta facendo con una squadra che è oggettivamente secondo me un po' meno forte rispetto
attrezzata
a Inter e Juve come rosa, e questo l'ho detto ieri, non deve essere un alibi, però va riconosciuto, perché sennò non si è intellettualmente corretti con un calendario in questo momento che ripeto, non deve essere un alibi, però un conto è giocare giovedì sera a Belgrado e tornare in campo la domenica e un conto è avere una settimana.
Però
con una
sono contento
come quella...
Pier, che nessuno ha parlato giustamente della partita,
certo,
alle tre. Non siamo abituati a piangere,
ma giusto, è
perché
giusto,
è la
non
sera,
è un alibi, vero,
non è lo
vero,
stile
vero
del Milan. Si gioca senza Benasser da due mesi, che è il Modric del Milan, con le proporzioni ovviamente, ma è il Modric del Milan. Si gioca senza un Ibra e nessuno mai lo dice, ma è giusto così. Adesso il Milan è a 4 punti dal primo, poi adesso il quindi, poi ha ragione Maldini. Poi alla fine del campionato dici: ho fatto tutto il possibile. E esatto, se l'Inter adesso vince 21 partite consecutive,
è campione
d'Italia. Arrivi dietro, gli fai l'applauso perché ha vinto.
Sì.
L'importante è non avere rimpianti, non giocare come con lo Spezia.
No,
allora,
però,
sì,
Carletto,
ad oggi i rimpianti del Milan in queste prime 22-23 giornate sono pochi. Cioè, secondo me,
molto
il Milan
pochissimo.
È una squadra
che sta facendo
in relazione alla sua giovinezza, perché poi c'è anche questo
ma la
tema
sua
della
qualità,
gioventù,
secondo me.
E
ma
la tua qualità sta facendo un grande percorso. Posso dirti una cosa che mi ha, secondo me, la cosa più interessante del post partita di Dazon di ieri di Pioli è stato proprio questo tema. Cioè, lui dice, perché io gli ho fatto la domanda sul fatto che questa squadra faceva miracoli in autunno nonostante situazioni di emergenza incredibili,
sì,
ricorderete il Covid, ogni giorno c'era un problema e faceva miracoli. Adesso che è vero che Benasser è un'assenza importante, però che la rosa è sicuramente più al completo, sta faticando un po' di più. Però secondo me quello che lui dice è interessantissimo. Cioè, lui dice forse alcuni giocatori in quel periodo dell'anno hanno giocato tanto, forse troppo per ovvi motivi, perché non c'erano gli altri e cominciano ad essere un po' stanchi, e quelli che invece stanno tornando non sono ancora nella
sono
condizione
ancora
migliore. E questo secondo me è una chiave, a parte molto onesta, devo dire, un po' spartita di grande onestà intellettuale, di grande apertura, no? nel dare risposte,
certo,
ma secondo me è anche molto interessante. Non so cosa ne pensa Carlo.
Sì, in greco si chiama aporia, quando c'è praticamente non c'è una via di uscita, ma ci sono due soluzioni che valide entrambi ma in contraddizione. Oggi sei incerto ed ecco perché aporia. Se Pioli debba mettere quelli più che stanno meglio senza far crescere i più bravi, o mettere i più bravi con nocumento della squadra. Quindi in greco, visto che qui si fa cultura nella vostra tradizione...
E da che parte stai?
E io faccio crescere con un po' di sacrificio quelli più bravi, perché magari fra una settimana e due, già per esempio il Calhanoglu di ieri era molto meglio del Calhanoglu di La Spezia.
Io sono d'accordo con te. Io sono d'accordo con te.
Ci voleva anche poco, onestamente.
Così
però
come...
io sono d'accordo sulla partita del Milan. Milan ha perso nettamente, credo che nessun tifoso del Milan oggi recrimini, perché il risultato è stato giusto, è stato corretto. Però io sono d'accordo, io ho visto la reazione.
No, ma anch'io, la cosa migliore che ha fatto
tempo, Pier, ho visto tre palle gol, una più grossa dell'altra, con una partita che a quel punto poteva girare. Poi ho visto
il Milan è stato bravo a difendere la sconfitta nel primo tempo, È stato, sì. Il Milan è stato la cosa migliore che ha fatto è stato difendere la sconfitta dopo quei primi 20 minuti che secondo me sono stati abbastanza terrificanti.
Anche se c'è un tiro di Calhanoglu finito un centimetro fuori,
anche se c'è quell'episodio
di Teo entra in area di rigore, gli capita il pallone sul piede sbagliato, tira col destro, e se fosse successo simmetricamente girando l'immagine, se quel pallone gli fosse capitato sul sinistro, forse lì il Milan avrebbe pareggiato. No, su questo insomma è vero. In assoluto io penso che oggi dare campo all'Inter sia qualcosa che non vada fatta mai nella vita.
Ecco, scusa, vi do delle notizie. Una riflessione oggi è quella non di cambiare modulo, ma certe volte di cambiare atteggiamento. Faccio un esempio. Qui in Italia c'è l'Inter oggi, la Juventus quando è in condizione, perché l'ultima, la Juventus continua a non convincere più di tanto, l'ho visto anche l'altro giorno col Porto, avesse fatto una prestazione in Milan
pessima.
Quindi voglio dire, anche loro non è che mi stanno, la Roma anche ieri non mi sta convincendo, oggi c'è l'Inter, però se poi tu vai e quindi te la sei purtroppo tolta perdendo, ma se tu vai in Europa e devi affrontare, voglio dire, o l'Arsenal o il Tottenham o questo tipo di squadre, e devi, non puoi andare, vediamo che è più bravo, bisogna giocare, ecco, forse a volte coraggio è stata la cosa fondamentale del Milan in questa stagione, magari il famoso manzoniano adelante con Juizio, venire avanti ma con
sono d'accordissimo. Carlo, ti volevo chiedere un'ultima cosa prima di salutarti, tu hai citato il calendario che aspetta il Milan, quella di Roma è una partita chiave per tutte e due, perché secondo me le sorelle, torno a ripetere, secondo me sono due e mezza, l'altra mezza esce da quella partita lì. Poi
sì,
c'è,
sono, sì.
poi c'è Sanremo, Udinese, Sanremo, Verona.
Non ne voglio parlare di Sanremo, in questo momento si perdono solo energie, è giusto parlarne. Il problema di Sanremo è un altro, non è di Ibra. Era che avendo Mandzukic a disposizione potevi eventualmente gestire quell'attimo. Mandzukic ha una lesione muscolare, non gravissima, ma c'è, e quando una lesione muscolare c'è, è una lesione, che quindi ci fermano sempre le due settimane, essendo una lesione, rischi di avere, non avere l'alternativa Ibra, di rimetterle a o centravanti, eccetera. Questo è il problema, più che Sanremo in sé. Tanto lo sappiamo, ragazzi, il Milan vince con Ibra Sanremo, Ibra più forte del grande Domenico Modugno. Vanno male le cose, botte, tanto sappiamo già che si aspetta il risultato e poi ci sarà il giudizio, tanto sappiamo che è così.
Ciao Carletto, grazie, come sempre. Grazie.
Un abbraccio e mi sentite tonico, e non ero così tonico dopo La Spezia. Un abbraccio.
Allora,
noi ti vogliamo tonico.
Certo, sempre. Allora, adesso ci fermiamo per pubblicità, perché non c'è la borsa, assemblea di redazione in corso, non ci sarà neanche, ne approfitto per dirlo, il GR delle 15. Ma poi torniamo per parlare con voi all'800240024 numero verde, per sentire i vostri WhatsApp 349-238-6666 e per fare anche quattro chiacchiere insieme a voi con Nando Orsi.
Per gli interisti Conte è sempre un gobbaccio maledetto, o adesso che gli ha pure svegliato quell'addormentato di Perisic è un grande? Fatemi capire.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349.
339-238-6666.
Tutti convocati.
Ancora una, poi smetto. Quante volte lo diciamo? Ancora una puntata della serie che sto guardando, poi basta. Ma quando una serie ci prende, diventa subito una maratona, è una puntata, poi sono un paio di puntate, poi tre, poi chissà. Ovviamente se la serie è quella giusta. E come si fa a scegliere quella giusta? Gli amici, l'algoritmo? Ma no, ci sono io, Marta Cagnola, e soprattutto ci sono tutti i più grandi esperti in... Ancora una, poi smetto. In podcast sul sito e sulla app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme di streaming.
Tutti convocati.
Sono milanista e accetto la sconfitta meritata, però mi chiedo, il Milan gioca il giovedì sera in Europa League e deve giocare la domenica pomeriggio, la Juventus gioca in Champions il mercoledì e gioca il lunedì sera, ma qualcosa non funziona.
L'Inter ha solo la fortuna che è fuori da tutto, i giocatori non si stancano e si concentra solo sul campionato.
Finiti i calci di rigore, finita la magia.
Handanovic, 3 parate decisive. Donnarumma, 2 che poteva prendere, invece dormiva. In più, Conte ha fatto gioco all'italiana contropiede e Pioli c'è cascato.
Opinioni dei whatsappisti 349-238-6666. Naturalmente c'è Pierluigi Pardo e Nando Orsi. Ciao Nando.
Buongiorno a tutti, ben ritrovati.
Come stai?
Ciao.
Come stai?
Tutto bene.
Si tirano in ballo i portieri. Ti faccio sentire una cosa dal dopo partita di DAZN.
Ciao Samir,
dite qualcosa in friulano, fate qualcosa.
Sei stato grande, veramente grande. E poi la cosa che mi sorprende è che giochi la palla con i piedi. Quando ti avevo io avevi due piedi come due ferri da stiro.
No, ti sbagli mister, sei tu che non giocavi da dietro. Okay. Che sono cambianti e io conosco il tuo gioco mister.
Lo so.
Handanovic ride,
Handanovic.
Se ride anche Handanovic vuol dire che vanno bene le cose lì.
Sembrava il punto debole dell'Inter, invece ieri è cambiato il vento. A che ora era, Pier? 16.03?
No, fra le 16.06 e le 16.09, ma in realtà direi intorno alle 16.08, in 52 secondi. Devo dire che sono stati molto bravi i ragazzi della redazione a cogliere questo aspetto, perché tre parate in 52 secondi, tre parate così, tre miracoli in 52 secondi sono, credo, record.
Sì,
ci si avvicinano, ecco.
Credo anch'io. Rimane il fatto che fino alle 16.07 era il punto debole dell'Inter, Nando.
No, beh, punto debole perché lo sai che c'è, forse l'abbiamo detto anche tante volte quando mi avete chiamato, quando i portieri hanno 37-38 anni, quando prendono i gol sono vecchi, sempre. Quando invece dipendono da giovani è perché sono stati bravi gli altri, quando prendono i gol da vecchi perché sono vecchi, non è vero. Handanovic è un ottimo portiere, un gran portiere. Allora quest'anno non ha fatto benissimo fino a un certo punto, poi dopo quando si è inquadrata un po' più la difesa, i tre, Conte ha scelto tutti e tre, secondo me lui si è sentito un po' più sicuro, perché nonostante tu abbia 501 partite in Serie A ci vuole sempre una sicurezza davanti, ci vuole sempre un conforto che ti danno anche i tuoi compagni lì davanti. E quindi, come tutta quanta la squadra, lui è cresciuto. Ieri ha fatto tre parate importanti, in altre partite ne ha fatte meno, ma in generale io penso che sia stata registrata un po' la difesa, dove Conte ha scelto quei tre giocatori e che stanno facendo bene, dai, su.
Ah, sta facendo benissimo, tanto che basta leggere i numeri, no, Pier, come avrai fatto nel preparare la partita, ma li sapevi già all'Inter.
Allora,
se prima prendeva dato... tanti gol, adesso molti meno.
Sì, c'è un dato... che risale a prima della partita, ma che ieri ovviamente sarà ulteriormente cresciuto, cioè che Handanovic nel 2020, nella parte di campionato del 2020, era al 65%. Io per l'Inter la faccio spesso, c'è questo magnifico press kit di Opta che ti dà proprio tutti i numeri. Per carità, i numeri sulle parate, la percentuale di parate sono numeri insomma orientativi, però qualcosa fotografano, e Handanovic era al 65% di parate fino a dicembre, fino alla fine dell'anno, e prima di ieri, quindi adesso sarà ulteriormente salito, invece nel 2021 era andato al 75%, adesso saremo al 77-78, forse sfiora l'80 dopo le parate di ieri, anche perché ieri ne ha fatte anche altre, anche quel colpo di testa di Ibra, anche un altro tiro alla fine, insomma la fine hanno fatto sono 6-7 parate ieri, a dimostrazione anche di quello che diceva Pellegatti prima. Quindi sta sicuramente crescendo lui, sta crescendo la squadra. E torniamo al ragionamento di Conte, che probabilmente in questo momento ha un po' limitato i momenti di pressione molto alta, riesce a gestirli meglio durante la partita, e poi insomma alla fine contro la Lazio e contro il Milan, in questi due scontri diretti è riuscito a vincere la partita tatticamente. Che a me la Lazio non mi è dispiaciuta contro l'Inter, è mancata in qualche giocatore chiave, e probabilmente ha commesso la piccola ingenuità che ha dato campo all'Inter. Se dai campo all'Inter,
un po' come ha fatto ieri il Milan, no? Se l'Inter ti invita a rimbalzargli addosso, una volta che gli rimbalzi addosso ti castiga in scappando dall'altra parte.
Che non è una squadra che dici non si conosce, perché Conte all'inizio, ricordate l'inizio campionato, tutti avanti, pressing, contropiede. Io mi ricordo delle partite Fiorentina quando c'era ancora Chiesa,
certo,
e poi dopo anche il Parma mi sembra che ha fatto 2-2, cioè, tutte ripartenze, e soffriva, e poi dopo dice aspetta un attimo, vediamo un po', intanto comincia a mettere a posto la difesa, poi lì in mezzo al campo, siccome nelle ripartenze non mi servono soltanto i muscolari ma mi serve anche la qualità, vediamo Eriksen come può andare, poi Perisic che si sacrifica lì a sinistra. Quindi diciamo che in questo momento sta azzeccando tutte quante le cose in un campionato dove io ho una mezza idea, io spero non sia finito, sia sopra che sotto. Dico una cosa forte, io spero di no, perché questo campionato noi ci pensavamo potesse arrivare fino alla fine, no? Adesso invece questa mi sembra una bella fuga, quella dell'Inter.
È un break, ma sì, anche a me.
Per me Inter-Lazio, sapete come la penso, per me Inter-Lazio è stato uno snodo forse decisivo, perché la Lazio ha dimostrato, secondo me, poi bisogna vedere adesso, tra l'altro sto scendendo per Lazio-Bayern, bisogna vedere come va con la Champions, c'è cioè quella variabile pure che è importante, però non chiamatemi pazzo, per me la Lazio era una squadra che aveva fatto 6 vittorie consecutive, adesso ne ha fatte 7 in 8 partite, e lo scorso anno con una partita a settimana ci aveva abituato a una regolarità che secondo me ha ancora potenzialmente. È chiaro che adesso con 10 punti di ritardo è distante. La Roma gioca un ottimo calcio, sta crescendo, ma credo che la Roma abbia come obiettivo provare ad arrivare tra le prime 4.
Hai ragione. Sì. Però potenzialmente, posso dirti una cosa, Pier? Potenzialmente la Juventus, che non ci dà tutte queste certezze, c'ha 3 punti questa sera che può prendere,
ma c'è no,
3 punti, punti col Napoli se vince, e 3 punti sullo scontro diretto, potenzialmente a 9 punti. Adesso uno fa così, no, sta dicendo va oltre 9 punti, vuol dire che potenzialmente vuol dire che può andare a 2 punti dall'Inter, cioè dipende dalla Juventus. No, secondo me questo campionato.
Sono d'accordo cioè, con
per
te,
la testa di serie numero 2 è la Juve. La Juve vince quelle due partite, anche se quella è contro il Napoli, non è facilissima, poi vediamo stasera che succede. La Juve a meno 5 e con lo scontro diretto in casa la penultima giornata, no, ma il campionato è tutt'altro che chiuso.
Problema dei tifosi della Juve, Juve?
Io mi fidavo della Juve che dalla partita con il Napoli in Supercoppa Italiana in poi, perché lì aveva dato segnali diversi, anche se qualcuno faceva storgere la boccuccia perché era troppo difensiva, perché era troppo sparagnina. Quella Juventus lì poteva essere e può e forse potrà essere un fattore per questo campionato. Quella di Oporto, vabbè, manco stiamo a parlarne. Allora, Traffico, Nando, stai con noi, torniamo subito.
Ragazzi, l'Inter è forte? Sì. È fortunata? Sì. È indebitata? Sì.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Motivo?
Levati per favore, dai!
Lo sbrocco del Gasp ieri espulso dopo proteste per un rigore di cui la sua Atalanta poi non avrebbe nemmeno avuto bisogno, perché è stata straboccante, straripante, straordinaria, tutti gli stra che volete, anche contro il Napoli, che onestamente è in un loop di sfiga cosmica che io non ne ricordo uno simile. Resta il fatto che tutti insieme in coro non vediamo l'ora di risentire Pardo domani sera per Lazio-Bayern, c'ha tutte le super fortune del mondo, e poi di vedere Atalanta-Real Madrid mercoledì sera alle 21 in una prospettiva internazionale in cui certezze manco l'ombra. Paris Saint-Germain che perde in casa col Monaco 2-0, il Bayern che perde, il Liverpool che perde il derby con l'Everton, l'Atletico Madrid che perde, e adesso vediamo cosa succede in Coppa, Nando.
Le nostre, allora, la Lazio è un gran bel sogno perché questa squadra se l'è meritata al Bayern Monaco, anche se uno poteva aspettarsi anche una squadra un pochino più abbordabile, ma in questo momento mi sembra che il campione della Lazio dell'anno scorso si sia meritato questo tipo di partita. Peccato che non c'è il pubblico. È una partita che si può anche giocare, è ovvio che le percentuali sono, che ne so, tante e 20. Però vedendo il Bayern Monaco in questo momento, vedendo e sperando che i giocatori importanti della Lazio abbiano uno spirito veramente, cioè,
quello ce l'avranno, perché la Lazio, esatto. se c'è una cosa che la Lazio è, che grosso modo su quello che può dare ti puoi fidare, non sbaglio, no, quasi mai.
Scusa al volo, le grandi partite quest'anno non le ha praticamente mai sbagliate, ha perso, esatto, con l'Inter, e ha perso forse proprio perché è stata un po' più champagnona, un po' più, sì, ha cercato, sì, di essere dominante, poi ha perso contro il Milan, una partita che ho commentato all'ultimo minuto con un Teo Hernandez straordinario, ma per 60 minuti dal 2-0 al 2-2 fino al 90esimo aveva tenuto il pallino del gioco. Quindi poi per il resto ha vinto il derby, ha vinto in casa dell'Atalanta, ha vinto contro il Napoli, ha pareggiato comunque, ed era secondo me un'altra Lazio, quella dell'autunno, contro la Juve e contro l'Inter. Insomma, mi sembra la squadra, e poi anche il percorso in Champions è stato un percorso di grandi partite con grandi imprese,
e con grandi difficoltà,
secondo me è giocabile. Poi nei 180 minuti è chiaro che il Bayern forse è la cosa peggiore che ti possa capitare, no?
Credo di sì,
però non sta, adesso non va bene, sì. Cioè, quindi io mi aspetto una partita domani, guarda, mi aspetto sinceramente che la Lazio riesca a rimandare il discorso alla partita di ritorno, ecco.
Bravo, che possa avere delle possibilità.
Me lo aspetto anch'io. Luciano da Belluno, ascoltatore, buongiorno.
Buongiorno, niente, alla faccia della coerenza, io sono quello che aveva iniziato con il Conte out. E proseguo su questo.
Ma solo per principio?
No. Vi faccio già l'esempio, perché per un milione al mese è il minimo che può fare l'allenatore vincere lo scudetto. L'anno scorso ha fatto 4 competizioni, non ne ha vinta una, 0 titoli, come direbbe Mourinho, e compresa l'Europa League, che tra l'altro ha lasciato fuori Eriksen per far giocare Gagliardini in una finale, e quest'anno su 4 titoli è rimasto in lizza su 1 con uno squadrone che gli hanno comprato anche Nonno, Kolarov, Vidal e tutti quelli che ha voluto. È il minimo che può fare un allenatore che prende 33.000 euro al giorno quando c'è gente che è a casa senza lavoro.
Sì, al di là di 33.000 euro al giorno, l'unica cosa che resta, ma non è una cosa di piccola e di poco conto. È chiaro che l'Inter deve vincere questo scudetto, perché è nata e costruita per questo campionato qui. Detto questo, non mi sembra che nel complesso, poi se uno sta sulle palle Conte, non, se lo può anche tenere, non è mica un problema. Però in questo momento mi sembra che sia un po' difficile criticare questa Inter in campionato.
C'è un fallimento della prima parte della stagione in Europa che rimane, questo
non
rimane.
C'è dubbio.
Però è chiaro che se alla fine dell'anno, come è possibile, e da questo punto di vista si dice per rappresentare un vantaggio, l'Inter farà quello che i tifosi dell'Inter sognano che succeda, la stagione sarebbe positiva. Insomma, chiunque interromperà questa egemonia della Juve presto o tardi farà un'impresa, quindi su questo non c'è dubbio. Quanto ai 33.000 euro al giorno,
beato lui.
Beato lui. Però voglio dire, non è che
un video molto
nessuno ha puntato una pistola alla tempia di nessuno.
Gli stipendi li fa il mercato, che poi sia un mercato discutibile, quello che volete, però gli stipendi li fa il mercato, nessuno regala niente a nessuno. Possiamo provare solo dell'invidia. Piuttosto, Nando, torno a Nando Orsi portiere. Cosa, fossi stato in Donnarumma, cosa avresti detto ieri ai tuoi difensori? No, perché oggi si prende un sacco di colpe, Donnarumma.
Ma se le prende lui? Cioè, dicendo
No, gliele danno.
Beh, insomma, ogni tanto, pure se Donnarumma dici, vabbè, pure se prende 5 non succede niente, dopo 200 partite in Serie A si può anche sbagliare, cioè, hanno sbagliato i portieri più forti della storia di tutti i tempi, anche Donnarumma, ma non è che può sbagliare. Però in un 3-0 io... Cioè, ho visto un sacco di 6 a Donnarumma, secondo me gli danno 6 molto più per stima che per fattivamente per quello che poteva fare. Certo, il terzo gol è un gol bello perché ha calciato sul palo suo. Sul primo, cioè, stiamo parlando di uno dei migliori portieri del mondo. Mi aspetto un metro più avanti che la va a prendere sta palla perché Kier è rimasto senza uomo. Però i difensori lì, solitamente, palla dentro, il centravanti in mezzo ai due... In mezzo ai due difensori, lo prendi tu, lo prendo io, marcatura zona, mentre dentro l'area si marca uomo. Ecco quello che voglio dire. Quindi mi aspettavo da Donnarumma qualcosa in più, e però anche dai difensori. E quindi,
Sì. Sul primo gol, una cosa che non ha detto nessuno, e non è che sembrasse un accadimento, ma ve la voglio proporre. Occhio al movimento di Tonali, nel senso che Tonali fa un taglio per andare verso Lautaro. E poi improvvisamente fa un movimento a uscire, non è un difensore, per carità. Però forse qualcosina in più avrebbe fatto, al di là del fatto che era posizionata male tutta la difesa. Lautaro aveva tantissimo spazio in mezzo, Kier era in affanno perché aveva già salvato e quindi era in ritardo. Però se date un'occhiata, insomma, secondo me Tonali lì qualcosa in più poteva fare. Invece fa un movimento abbastanza irrituale, nel senso che va dall'altra parte, cioè non va su... Lautaro, ma
sì.
Si stacca qualche metro più avanti. Anche perché
onestamente Lautaro che colpisce di testa da solo dentro l'area piccola.
Perché lui aveva Perisic che lo controllava. Allora Tonali ha dietro Perisic, un metro dietro c'è Perisic. Poi dopo, quando ha visto che Perisic gli andava sul secondo palo, ha visto che Theo Hernandez era lui in marcatura. Allora si è spostato perché in mezzo all'area c'era un altro giocatore, quindi un po' ha pensato un sacco di cose, perché se va a prendere Lautaro ha visto che in mezzo c'era Kier che forse poteva andarla a prendere, quindi lui si è fidato dei suoi difensori.
Sì, ma era un errore di reparto, una situazione,
però
se lo guardate lui fa un movimento abbastanza
Un movimento ad andare fuori dall'area.
Nando, un'ultima cosa, poi aggiorniamo la seduta. Hai commentato il Cagliari contro il Torino venerdì, l'ultima partita di Di Francesco. Giulini ci ha provato fino all'ultimo, ha confermato Di Francesco con quella mossa sui generis che abbiamo ricordato, però onestamente il Cagliari io lo vedo molto male, non so tu.
Sì, lo vedo un po' confuso. Cioè, Di Francesco io me lo ricordo un bel 4-3-3 di Zemaniana a memoria, un pochino più coperto lì dietro. Poi dopo ha modificato piano piano, stando alla Roma. Poi ricordo la partita col Barcellona, vinceva 3-0, che schierò forse per la prima volta la difesa a 3. Poi dopo piano piano lì a Cagliari aveva cominciato col 4-3-3, soltanto che mettendo Joao Pedro esterno non ci fai niente. Allora ha dovuto cambiare, invece che 4-3-2-1 ha cominciato con la difesa a 3, perché poi dopo è arrivato Nainggolan. Insomma, io l'ho vista, non mi è sembrata piena di idee questa squadra. Palle lunghe, così, qualche giocatore fuori forma, un po' di sfortuna perché nelle ultime due una l'ha pareggiata e una l'ha persa col Sassuolo e con l'Atalanta. Se tu pensi però che 10 partite fa il Cagliari aveva 14 punti, 10 partite fa, in 10 partite ha fatto un punto.
Io l'ho commentata contro la Juve, aveva una classifica buona, giocò anche una discreta partita contro una buona Juve quella sera, e capisci che insomma calcio, però sono passati 2 mesi, io voglio a Eusebio, voglio proprio bene, per me è una persona di grande, la mia esperienza anche da giornalista, di una enorme disponibilità, una persona veramente molto carina, e è chiaro che però insomma, a un certo punto i risultati
No, ci vuole, ci vuole la famosa scossa di cui insomma, abbiamo grandi esperti in Italia, da Zamparini in giù e in su, insomma. Fermiamoci qui, grazie Nando. Grazie,
ciao
Nando.
Ragazzi, buona
ciao.
Giornata.
Saluto anche te, Pierluigi. Ci sentiamo domani alle 2. Non c'è GR perché c'è l'assemblea sindacale, ma continuano i programmi di Radio 24.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta!
Ci vediamo domani. Enjoy!
Saluti!